Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno e ben ritrovati a questo Moby Dick di sabato 31 gennaio. Io sono Monica Bonetti e con me ad assicurare la messa in onda di questo programma in regia c'è Dario Milan. Quei soffitti invisibili ancora da sfondare, il titolo che abbiamo dato a questa puntata che, insieme alla scrittrice Valentina Mira e l'esperta Lisa Fornara, ci condurrà in un viaggio tra nuovi femminismi e vecchie sfide. Il legame tra femminismi e stregoneria è richiamato, ovviamente con accezioni diverse, sia dall'interno che dall'esterno del movimento e con gradi diversi di profondità. Negli anni 70 i cortei delle attiviste adottavano tra i loro slogan anche il celebre «Tremate, tremate, le streghe son tornate» e le tante forme che il femminismo ha assunto dall'Ottocento in poi si è tradotto per alcuni in minacce tali all'ordine costituito da far ripensare per la virulenza ma anche per l'emotività delle reazioni suscitate come contromisura a quelle registrate dalla storia in altri momenti, dall'antichità al medioevo fino all'epoca moderna. Fossero baccanti, gnostici o streghe, quelle etichette hanno spesso condotto a persecuzioni, torture e a morti dolorose. A farne le spese, in particolare tra il 1300 e il 1700, donne, ma non solo, che a volte erano espressione di una cultura altra e ostile a quella egemonica, altre semplicemente vivevano secondo regole diverse o magari operavano secondo saperi antichi e per questo sono state punite con l'accusa di essere in combutta con il diavolo. Un fenomeno ampio, sfaccettato e ancora ricco di aspetti da indagare, su cui si è soffermato questa settimana il dossier di Alphaville. Un dossier di cui in questa prima mezz'ora ascolteremo come d'abitudine alcuni stralci, ma che vi segnalo fin d'ora potete poi ritrovare integralmente sul web o nell'app Play RSI tra i diversi servizi di Alphaville. Se preferite però potete anche cercarlo googlando semplicemente le parole stregoneria dossier Alphaville. Per iniziare a ripercorrerlo partiamo dal libro da cui ha preso spunto l'intero dossier. Un libro uscito per Giunti un paio di mesi fa dal titolo Streghe, storie dannate nell'arte. Si tratta di un saggio che racconta la persistenza nella storia dell'arte dell'icona della strega con tutte le sue simbologie perturbatrici. A firmarlo Luca Scarlini, drammaturgo, performer e docente di tecniche di narrazione dell'arte a Ca' Foscari a Venezia. Con lui abbiamo discusso di come nasce la figura della strega all'interno dell'iconografia.
La figura della strega nasce naturalmente con la demonizzazione da parte ecclesiastica della signora della sapienza, che esiste in tutte le culture, tanto mediterranee quanto celtiche, tanto nordiche, tanto africane. C'è sempre una donna che sa delle cose in più rispetto agli uomini, che sa come si raccolgono le erbe, come si usano per curare e come si possa gestire in qualche modo anche un'esistenza in base a un calendario magico di relazioni con gli dèi. Naturalmente nel mondo in cui il cristianesimo si afferma già a partire da Sant'Agostino, il potere femminile è sempre un punto di criticità assoluto, per cui si parla di eresia, per cui si parla di persone negative, per cui c'è un pregiudizio contro le donne terrificante delle chiese che va avanti fino al Novecento. Insomma, questa figura che deriva naturalmente dalle grandi divinità dell'antichità e in primo luogo dalla Grande Madre, sono sempre state criminalizzate. Da questo nasce la figura della strega, che viene incaricata di avere un po' tutta la negatività possibile connessa alla figura femminile. Poi naturalmente, come è noto, le streghe non hanno figli, addirittura rapiscono i bambini per fare rituali horror. Fare figli per tutta la cultura religiosa monoteistica è per la donna la funzione principale, quindi la strega che sabota questa azione basica di fatto non è più considerata nemmeno una donna. ma la bruttezza della strega, il suo essere coperta nel volto da verruche, cicatrici, avendo il naso a becco o gli occhi infossati da rapace, sono naturalmente anche delle affermazioni canoniche che hanno a che vedere con l'etimologia del nome. Strix in italiano porta strigiformi, che sono rapaci come le civette, per cui di per sé sono creature che vengono associate a figure di rapaci della notte con enormi occhi, becchi adunchi, artigli sulle zampe, che non sono quindi più umane ma direttamente animali.
La vicenda delle donne dannate appartiene alla storia di tutta l'Europa, ma la Svizzera è stata infestata in modo brutale dalle torture e dalle persecuzioni contro chi si riteneva essere strega. La storica Cristina Giulia Codega ha raccontato martedì il caso delle streghe in Valposchiavo, che ha studiato consultando le carte d'archivio. In particolare le è stato chiesto in che termini leggere le persecuzioni per stregoneria nelle Alpi. Forse anche come dispositivo di controllo sociale e di genere? Ecco la sua risposta.
Si può interpretare la persecuzione di stregoneria nelle Alpi come un dispositivo di controllo sociale e di genere, e anche storicamente visibile leggendo gli atti processuali, però bisogna leggerlo come una chiave di lettura e non come un'unica spiegazione. Diciamo, nel contesto alpino e in particolare in Valposchiavo, questa interpretazione risulta feconda perché incrocia delle dinamiche di autorità comunitaria, disciplinamento morale e controllo delle risorse. Ecco, le accuse di stregoneria diventano uno strumento per regolare delle tensioni interne che non trovano, diciamo, altri canali di espressione. Ma all'interno della società tutti erano, in quel periodo, quindi tra 600 e 700, erano convinti della presenza reale del demonio che operava attraverso la strega o lo stregone. Diciamo che la strega rappresentava il capo espiatorio dei mali della società e doveva per questo motivo essere abbattuta, doveva essere eliminata. E c'è anche, diciamo, un certo interesse economico. Ricordiamo che 130 atti processuali, 130 persone che vengono menzionate per stregoneria all'interno di questo territorio, e i tempi di permanenza in prigione oppure le persone che venivano chiamate per assistere al processo come giudici piuttosto che i torturatori, quindi i cosiddetti boia, tutti coloro che si occupavano della tortura e del processo avevano un costo, quindi dovevano essere pagate. Quindi una volta processata e condannata, tutti i beni della presunta strega venivano incamerati appunto dal tribunale. Ecco, quindi.
The skies are blue, the girls are thin, the boys don't shave for a week or ten. I was in Paris today. You wanna eat baguette all the time, sit on the streets drinking good wine. I was in Paris today. I was in Paris today. But now I'm not in Paris anymore, and I laugh my heart on Louvre second floor, hanging behind a door. An accordion plays on every string, and fruits they look all so sweet. You feel so small next to Notre Dame, and even the subway has its charm.
Era la voce elegante di Luisa Chobral con I Was in Paris Today, da There Is a Flower in My Bedroom, secondo album della cantautrice portoghese. Riprendiamo ora il nostro viaggio con il dossier di Alphaville dedicato a streghe e stregoneria. Abbiamo visto con la storia locale quanto il fenomeno fosse radicato nel territorio, ma ora allarghiamo lo sguardo perché, come dicevamo, la storia delle donne dannate appartiene alla storia di tutta l'Europa e anche oltre, e ha coinvolto anche alcuni uomini e bambini accusati di essere stregoni. Ma la storia come ha analizzato il fenomeno della stregoneria? Quali sono i nuovi filoni di ricerca e in che modo la storia può tenere conto dei simboli e degli immaginari che suscitano? Ne abbiamo parlato con lo storico Vincenzo Lavegna, professore all'Università di Bologna.
I processi per stregoneria si prestano moltissimo alla pratica della cosiddetta storia delle emozioni, nella misura in cui, nonostante l'uso della tortura o forme di compressione della libera espressione degli imputati e delle imputate, quello che può emergere nelle faglie delle carte processuali che noi conserviamo è certamente un'incursione nella storia delle emozioni tra tardo medioevo e prima età moderna, ma anche nell'uso strumentale delle emozioni da parte dei giudici. Faccio solo un esempio: se l'imputata non lacrimava, poteva essere accusata facilmente di essere una vera strega. Un altro aspetto della storiografia degli ultimi anni è lo studio di micro realtà, come possono essere le logiche di accusa e di regolamento dei conti all'interno di strutture di villaggio, quindi un'Europa periferica extraurbana che entra prevalentemente nella narrazione attraverso appunto i casi di stregoneria. Altro nodo fondamentale è stato lo studio della materialità della stregoneria, gli oggetti degli stregoni e delle streghe, questo non solo nell'Europa ma anche fuori dall'Europa, perché l'altro elemento importante di apertura della storia della stregoneria per quello che riguarda soprattutto l'età moderna è stata la sua dilatazione globale. Il cattolicesimo raggiunse tra la fine del 400 e il 500 varie aree del mondo, dalle Filippine al Messico, all'America che oggi chiamiamo Latina, a zone dell'Africa, per non parlare dell'Asia. Ebbene, ci si è interrogati moltissimo su come, per esempio, le credenze magiche, chiamiamole così, degli africani esportati attraverso l'orribile tratta degli schiavi o il contatto con le popolazioni indigene abbia dato vita a forme di mescolamento di credenze che gli inquisitori, i vescovi o i teologi puritani più tardi hanno assimilato alla stregoneria. Quindi uno spazio globale che si è aperto alla ricerca. L'ultima cosa è stata per l'Europa lo studio delle periferie, cioè concentrarsi meno sull'area di nascita del paradigma del Sabba, per esempio, che è un paradigma nato nelle Alpi, e studiare per esempio l'Ungheria, la Polonia, le aree del centro-est Europa che fino a tempo fa erano abbastanza estranee a una narrazione della storia della stregoneria.
Abbiamo poi continuato a riflettere sui nessi tra la storia delle streghe o le streghe nella storia e la loro simbologia, anche la più recente. Con Marina Montesano, professoressa di storia medievale all'Università di Messina, autrice di Maleficia, storia di streghe dall'antichità al Rinascimento, apparso per Carocci nel 2023, e di Ars Magica, una storia in 20 oggetti, uscito invece pochi mesi fa sempre per Carocci, Francesca Rodesino ha parlato dei tratti che hanno consentito persistenza simbolica alla strega dal Medioevo a oggi.
Ci sono dei tratti che noi riconosciamo come simili, che sono quelli sostanzialmente del maleficio, perché è vero che nell'immaginario moderno, contemporaneo, noi guardiamo anche ad altri aspetti della strega, o meglio ci piace immaginarla come una guaritrice, ad esempio. Ed è vero certamente anche che alcune donne accusate di stregoneria probabilmente svolgevano quel tipo di ruolo, divinatrici, guaritrici, però la stregoneria viene identificata all'epoca e nelle fonti soprattutto come una minaccia e dunque come un maleficio. La strega è una malefica, una persona che si ritiene sia in grado di portare una minaccia alla comunità, in particolar modo e soprattutto in certe aree ai bambini, e poi attraverso una costruzione demonologica importante che comincia nel Medioevo ma culmina nel Rinascimento, nella prima età moderna, la strega diventa anche una schiava di Satana, una schiava del demonio che incontra in quello che viene definito poi come il Sabba, anche se nelle realtà locali può prendere altri nomi, però questa costruzione demonologica del Sabba unifica un po' su larga scala e in tutta Europa la figura della strega e la minaccia che si ritiene porti alla comunità.
Ci stiamo muovendo sul crinale tra teorie e paure, tra storia e simbolo. E allora, come riconciliare la figura diventata leggendaria della strega che gli inquisitori crearono delle loro vittime, che nella stragrande maggioranza dei casi erano donne, da loro appunto dipinte quindi come creature infernali, mangiatrici di uomini o servite proprio al demonio che cavalcano le loro scope? Come riconciliare conciliare tutto ciò, tutta questa narrativa, con le donne reali accusate di questi crimini, poi torturate e bruciate a rogo.
Certo, questo non è facile, proprio la pervasività del fenomeno che lo rende così, così importante, no? Questo concorso di forze che poi finiscono nella caccia alle streghe. E allora riconciliare tutte le differenze è effettivamente molto, molto difficile, perché quando poi si vanno a studiare le singole regioni, i singoli casi, si vede che ci sono anche delle profonde differenze. Quello che un po' funziona in un certo senso è la costruzione di un modello, però la strega, soprattutto donna, questo è l'esito certamente di una forma di misoginia della società, a volte può essere anche legata al fatto che effettivamente le donne svolgevano delle attività, guarigioni, che sono al di fuori dell'ambito medico, dal quale peraltro dalla fine del Medioevo le donne sono escluse, la divina chiromanzia, pratiche di questo genere che poi possono attirare l'attenzione negativa del vicinato, portare a denunce e quindi poi a dei processi e magari alle sentenze capitali. In Europa c'è una grande diversità di casi, però questa è un tipo di accusa che poi diventa facilmente spendibile. Io credo che spesso sia questa la chiave di lettura complessiva, un po' come era stato anche per il crimine ereticale, diventa uno strumento utile per perseguire chiunque, diventa un'accusa che può essere spesa politicamente contro avversari politici, ma anche magari nelle semplici liti di vicinato. Ci sono dei casi di grandi processi come quello di Salem ad esempio in America che sono stati studiati in quest'ottica, mostrando come proprio le tensioni intorno ad esempio in quel caso alla proprietà della terra siano state probabilmente all'origine delle denunce e poi delle cacce.
A vida voa baixinho, cê vai ver, já é. Eu quero o teu amor eterno até a quarta-feira. Tão chique, tão cheia de si, tão triste, me ouça, a vida voa.
Abbiamo ascoltato Adriana Calcagnotto in Tau Chic. Adriana Calcagnotto, che è figlia di un batterista jazz e attualmente una delle principali rappresentanti della musica popolare brasileira. Restiamo in bilico tra la forza dei simboli e la realtà dei fatti storici. Nell'ultimo tassello del nostro dossier cambiamo prospettiva per osservare la caccia alle streghe alla luce delle moderne teorie di genere e intersezionali. Abbiamo analizzato infatti le forme della rappresentazione e i simboli della strega, ma anche i fatti e le interpretazioni fissate dalla storia su questa figura, simbolo eclatante di oppressione nonché di autonomia, che ha lasciato dietro di sé tante tracce storiche che vanno studiate e che ci avvicinano a quelli che saranno i temi del nostro dibattito. Le streghe sono donne dannate spesso per il solo fatto di generare paura negli uomini e nella società. Ne abbiamo parlato con Francesca Recchia Luciani, professoressa di filosofie contemporanee e saperi di generi all'Università di Bari Aldo Moro.
Tutto questo accade per ragioni che noi per tantissimo tempo abbiamo considerato esclusivamente storico-religiose, quando invece, grazie agli studi femministi, oggi riconosciamo essere state fondamentalmente ragioni di carattere economico-politico. Questo cambiamento di ambito disciplinare, da un mero schiacciamento della narrazione della ricostruzione della caccia alle streghe in ambito appunto storico e religioso, in realtà, grazie agli studi in particolare di Silvia Federici, autrice di un libro straordinario, a mio parere, che si intitola per l'appunto Calibano e la strega, dove Calibano, personaggio shakespeariano, è chiamato a rappresentare il proletariato e la strega, con la S maiuscola, è chiamata a rivestire il ruolo simbolico delle donne perseguitate. Ecco, lì, in quell'ambito, in quel contesto, la ragione della persecuzione non è più di natura esclusivamente religiosa, perché le motivazioni religiose hanno spesso ammantato altre ragioni, ma diventa la riscrittura delle origini del capitalismo. Dice Silvia Federici che alle origini del capitalismo, in quel passaggio di secolo tra 4 e 500, ovvero dove si vanno a costruire le grandi ricchezze capitaliste, il ruolo delle donne cambia radicalmente, perché il capitalismo scopre una cosa molto facile da vedere, ma difficilissima da rendere evidente come motivazione, ovvero che le donne sono le principali artefici della riproduzione sociale.
Storicamente, come si può ricostruire il nesso tra controllo dei corpi, disciplinamento dei saperi femminili e istituzioni inquisitoriali, mantenendo però una distinzione rigorosa tra l'analisi storica e invece l'uso politico della memoria?
Proprio a cominciare da Silvia Federici, che naturalmente è una apripista, dunque da Silvia Federici poi si stanno sviluppando tantissimi studi sul tema della riproduzione sociale, noi abbiamo imparato una cosa fondamentale, che il bene più grande per il capitale non è il denaro. E devo dire, in questo Silvia Federici va anche molto al di là di Marx, pur restando una marxista, lei lo rivendica, ma è la forza lavoro. Il vero bene del capitale sono gli esseri umani da cui si può estrarre forza lavoro e dunque profitto attraverso lo sfruttamento. Questa equazione, che magari a noi oggi, dopo Marx, dopo Silvia Federici, può sembrare abbastanza scontata, non lo è affatto se la proiettiamo storicamente, perché l'Inquisizione, la religione, le eresie, le streghe, gli stregoni hanno coperto motivazioni che invece avevano a che fare con quello che lei ha chiamato il controllo, la gestione, la manipolazione del corpo e del desiderio femminile, ovvero i corpi delle donne da quel momento in poi sono stati considerati letteralmente serbatoi di risorse umane. Dunque bisognava controllare la riproduzione femminile, dunque la sessualità femminile, perché il controllo sulla riproduzione femminile consentiva di misurare la quantità di popolazione che serviva al capitale per riprodurre il proprio profitto. Dunque i corpi diventano risorse da cui estrarre questo lavoro, che nel caso delle donne, ahimè, è duplice, perché non è solo il lavoro operaio che Marx analizza come lavoro salariato, ma è anche lavoro gratuito. Ovvero il lavoro delle donne è doppio sempre, ahimè lo è ancora oggi, è il lavoro che si presta fuori di casa e il lavoro a cui le donne vengono inchiodate nello spazio domestico, la cura, l'accudimento, la gestione della casa, dei minori, degli anziani, della famiglia, eccetera, eccetera.
Corpi che diventano risorse e donne inchiodate al lavoro e alla cura nelle pareti domestiche. Avremo modo di discuterne tra poco con le ospiti del dibattito di Moby Dick sui nuovi femminismi e vecchie sfide, la scrittrice Valentina Mira e la storica Lisa Fornara. Se volete recuperare integralmente il dossier sulle streghe e tutte le interviste che ne fanno parte, potete ascoltarlo all'indirizzo rsi.ch/audio o nell'app Play RSI tra i programmi di Alphaville. Noi invece ci ritroviamo dopo il notiziario, a cui arriviamo in musica con Don't Let Me Be Misunderstood dall'album Nina di Kelly Lee Evans, dedicato interamente al repertorio di Nina Simone. A tra poco.
Baby, you understand me now. Yes, sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Well, I am just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes again it seems all I do is worry, and then you're bound to see my other side. But I am just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You to know I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Misunderstood.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E dopo le notizie, rieccoci nel vivo di questa puntata di Moby Dick. Monica Bonetti, ancora in vostra compagnia per la prossima ora, cuore centrale di un Moby Dick a cui abbiamo dato il titolo «Quei soffitti invisibili ancora da sfondare». Alludendo naturalmente ai glass ceiling, i soffitti di cristallo che hanno a lungo gravato frenandole sulla carriera e sulla realizzazione di tante donne. Soffitti tanto più pericolosi perché trasparenti, invisibili, difficili non solo da abbattere ma anche da individuare, premessa forse essenziale per poterli vincere. Un obiettivo che le femministe degli anni 70, quelle della seconda ondata, secondo una classificazione ormai classica, giudicata però da alcuni impropria, ma che in parte ci aiuterà anche nella prossima ora a darci dei riferimenti storici. Un obiettivo su cui le femministe degli anni 70, dicevo, hanno concentrato i loro sforzi, rivendicando uguaglianza nei cortei, con uno slogan che proprio alle streghe si richiamava, lo ricorderete senz'altro, il famosissimo «Tremate, tremate, le streghe son tornate». Una rivendicazione che, insieme all'aspirazione alla parità, sottolineava dall'interno la vicinanza, la sorellanza verso persone perseguitate spesso soprattutto perché con il loro essere diverse e non omologhe agli atteggiamenti prevalenti e dominanti facevano paura agli uomini e alla società. Nel corso della settimana il dossier di Alphaville, che abbiamo in parte ricostruito nella prima mezz'ora di questo Moby Dick, ha approfondito tematiche legate alla stregoneria, dall'iconografia con cui è stata rappresentata, ai simboli ad essa legati, ma ha anche sottolineato più volte come spesso sotto il cappello di questo termine e nelle persecuzioni compiute in nome di una lotta contro il male si sia voluto condannare e reprimere un modello di società e di pensiero diverso, un sapere non conforme a quello consolidato e tradizionalista. E proprio questa caratteristica avvicina i diversi femminismi che si sono succeduti nel tempo alle cosiddette streghe di tutti i tempi. D'altronde, la frase «tutte le donne hanno un potere segreto, ma sono chiamate streghe solo quelle che hanno il coraggio di usarlo» è un aforisma molto diffuso in rete e nei social, che si richiama proprio a questo parallelismo. E da qui ripartiamo allora per questa parte di Moby Dick riservata al dibattito. Mi hanno raggiunta in studio, mi hanno raggiunta una in studio e l'altra in collegamento telefonico, due graditissime ospite che saluto subito, iniziando da Lisa Fornara, seduta in studio qui al mio fianco. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
Lei, lo ricordo, è storica di formazione, insegna didattica della storia e educazione al genere alla SUPSI. I suoi ambiti di interesse e di ricerca riguardano la storia dei diritti delle donne e la storia dell'educazione femminile, con una particolare attenzione al contesto ticinese. È attenta alle dinamiche del femminismo contemporaneo e alle sue evoluzioni storiche e scrive anche per il nostro portale cultura www.rsi.ch/cultura, dove appunto potete andare a ricercare magari qualche suo recente articolo. Intanto Lisa, quale definizione dà del suo essere femminista? Che cosa significa per lei essere femminista?
Ma per me essere femminista significa cercare di perseguire una giustizia sociale, penso che sia questo soprattutto, cercare di cogliere le discriminazioni e agire per contrastarle.
Bene, collegata al telefono invece, come vi anticipavo, è con noi anche Valentina Mira. Buongiorno anche a lei, Valentina.
Ciao, buongiorno a te Monica, a Lisa e a chi ci ascolta.
Allora, Valentina è scrittrice e giornalista, si è imposta all'attenzione del pubblico e della critica con opere di forte impatto civile e sociale, con il romanzo «Dalla stessa parte mi troverai», uscito nel 2024 per SEM, è stata finalista al premio Strega e ha affrontato temi complessi legati alla memoria storica, alla violenza e alle radici del patriarcato. Ma si era già segnalata anche prima, grazie al suo primo romanzo, X, uscito nel 2021 da Fandango, una storia vera diventata un caso editoriale che racconta la violenza di genere e, mi permetto di dire, un romanzo che evidenzia la sua capacità di affrontare temi complessi e contemporanei con una notevole qualità di scrittura. Stessa domanda anche per Valentina, quale definizione darebbe dell'essere femminista?
Allora, intanto ti ringrazio tantissimo per quello che hai detto dei miei libri. E, io mi ritrovo nel femminismo di ultima ondata e per la precisione nel femminismo intersezionale. Sostanzialmente, visto che le lotte sono intersecate tra loro, no? Quindi la lotta di genere ma anche la lotta di classe, le oppressioni, o meglio, visto che le oppressioni nelle nostre vite non sono slegate, no? Non sono dei compartimenti stagni. Abbiamo l'oppressione di genere, ma appunto anche sulla base della classe sociale, sulla base della razza, sulla base di avere o non avere una disabilità, sulla base, insomma, il discorso dell'ecologia, tutto questo è legato e di conseguenza mi rivedo nel femminismo che si definisce intersezionale, ecco, questo sintetizzando, e ovviamente la penso come Lisa rispetto alla giustizia sociale. Questa è un po' la quadra precisa nella quale si esprime nella declinazione, insomma, in cui mi rivedo di più.
Ecco, voi appartenete tra l'altro a due, tra virgolette, generazioni un po' susseguenti, perché appunto anche in questo, anche se le ondate, forse come qualcuno le definisce, si susseguono sempre più rapidamente, così come le generazioni si accorciano in questo momento storico per noi, e sarà curioso vedere appunto anche un po' questo confronto da due punti di vista storici e comunque di data di nascita, intendo, diversi. Prima di tutto però forniamoci proprio una piccola bussola storica, Elisa Fornara, perché abbiamo già accennato a prima, a quarta, ultima ondata, seconda ondata, eccetera, ma come siamo passate dal suffragismo di quella che classicamente veniva appunto definita prima ondata e che grosso modo da metà a fine 800 ha iniziato a rivendicare parità di diritti civili, al personale politico della seconda, quella degli anni 70?
Allora, magari una cosa che mi piacerebbe dire è che forse parlare di femminismo della prima ondata ci induce a credere che il femminismo sia effettivamente iniziato col suffragismo. Le ricerche storiche degli ultimi 50 anni hanno mostrato che non è così e che possiamo trovare forme di femminismo, magari non così consapevoli, però sicuramente dalla notte dei tempi. Per dire qualcosa che riguarda epoche un po' remote, mi vengono in mente per esempio degli articoli dell'Editto di Rotari, che è una raccolta legislativa di epoca longobarda del 643, dove si parla di donne che indossano le armi, e le armi erano indossate soprattutto come forma di autodifesa, che è una pratica femminista. Oppure mi viene in mente Trotula de Ruggero, che è stata una medica e ginecologa della scuola di Salerno del XII secolo, che ha studiato con attenzione diciamo, i malanni delle donne, ma anche il ciclo mestruale, l'ha fatto con grande competenza. Secondo me era una femminista, Trotula. Oppure ancora Christine de Pizan, che è stata la prima donna che nel XV secolo in Francia ha potuto vivere del suo lavoro di scrittrice, quindi di produzione intellettuale, e le ha scritto un testo che si chiama La città delle dame. Ecco, queste figure secondo me sono chiaramente delle femministe. Se poi vogliamo riferirci un po' a quella che è l'idea della prima ondata, forse possiamo farla risalire anche un po' prima della metà dell'Ottocento, e possiamo andare nel secolo dei lumi, nel 1700, quando durante la Rivoluzione francese Olympe de Gouges scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina in risposta appunto alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Olympe de Gouges non fece una fine felice perché venne ghigliottinata, tuttavia se vogliamo è un'antesignana di quella che può essere una corrente di un femminismo liberale, che è quello poi suffragista, cioè un femminismo che chiede diritti soprattutto di matrice politico-istituzionale e poi si concentrerà in particolare sul diritto di voto, ma non solo. Per esempio si chiederà l'accesso alle università, oppure anche delle prime forme di riconoscimento di diritto del lavoro, insomma. Quando pensiamo alla prima ondata ci vengono in mente soprattutto appunto le suffragiste magari britanniche, perché un po' anche nel cinema o altre forme, insomma, ce le hanno spesso illustrate come molto battagliere, spesso vittime appunto della violenza maschile. E in questo contesto vorrei ricordare una donna, Emily Gourd, che era una maestra di jiu-jitsu e insegnava alle donne, alle suffragiste, a difendersi dagli attacchi, insomma, dei poliziotti. È buffo sapere che questa donna era molto minuta e faceva degli spettacoli dove mostrava come con l'agilità si potesse sconfiggere anche un uomo molto, molto possente.
Scuso, mi interrompo perché mi viene da sorridere sentendo questi racconti, perché ai femminismi contemporanei le metafore così battagliere non piacciono molto, no? Vengono ritenute un po' guerrafondaio, però è curioso vedere come spesso, tanto spesso, le donne sono state costrette a virgolette battaglie.
Ma io più che battaglie parlerei di forme di autodifesa, appunto, cioè proprio per mantenere magari un linguaggio anche più femminista
lotta,
e meno,
insomma, ecco,
sì, guerra fondaio. Comunque quello che ci dice la storia è che dopo la prima guerra mondiale molti paesi hanno riconosciuto il diritto di voto alle donne in Europa. Penso per esempio, non so, all'Austria, al Belgio, anche gli Stati Uniti, oppure anche l'Inghilterra, e altri invece hanno riconosciuto il diritto di voto alle donne solo dopo la seconda guerra mondiale, il caso per esempio dell'Italia o il caso anche della Francia, insomma. Quindi per la maggior parte delle donne, ma non per le donne svizzere, con la fine della seconda guerra mondiale la battaglia suffragista si conclude, perché il diritto di voto è stato ottenuto. E poi c'è un tentativo di entrare nelle istituzioni, si parla anche di una generazione di costituzionaliste, cioè donne che sono entrate per la prima volta nella politica nazionale. Se però guardiamo un pochino quello che succedeva alle nostre latitudini, vediamo che, lo sappiamo, insomma, la Svizzera ha dato il diritto di voto alle donne nel 71, però era molto in ritardo. Cioè, se altrove, per esempio a Roma e a Milano, Rivolta Femminile appendeva il suo manifesto sui muri, qui avevamo donne che chiedevano ancora di poter votare. Esistevano però anche in Svizzera dei movimenti femministi, diciamo, più radicali, che appunto spostano la riflessione dai meri diritti politici a questioni legate soprattutto ai diritti riproduttivi, quindi chiedono per esempio l'accesso agli anticoncezionali, ma soprattutto una grande battaglia è la liberalizzazione e anche medicalizzazione dell'aborto, nel senso che l'aborto è sempre stato praticato ma in maniera clandestina. Un altro grande tema del femminismo, della seconda ondata cosiddetto degli anni 70, è sicuramente legato al lavoro, ma non solo, diciamo, la parità salariale, ma anche per esempio il riconoscimento di tutto quello che è il lavoro di cura, di riproduzione sociale, come è stato anche definito. Si chiede lo stipendio alle casalinghe, si chiede il salario alle la pensione alle casalinghe. Quindi sono tutti temi che toccano profondamente il personale delle persone, qui, e delle donne in particolare, e qui possiamo cogliere il legame con il motto "il personale è politico".
Certo, esatto, il personale è politico, di cui parlavamo prima. Valentina, un ruolo importante nel movimento femminista o nei femminismi lo gioca sicuramente anche la memoria, tanto che c'è chi preferisce parlare di un fiume invece di usare la metafora delle ondate, perché in un fiume appunto confluiscono, coesistono diversi filoni e correnti, e un'onda non sostituisce l'altra, come invece la metafora appunto delle ondate un po' suggerirebbe. E sono anche forse le tensioni interne, no, ad aver forgiato in qualche modo il movimento, ed è una cosa che richiamarle o riviverle o riassorbirle all'interno di un movimento così variato, così composito, porta forse anche a comprendere meglio certe eventuali tensioni che esistono in questo momento all'interno dei vari femminismi.
Credo che sia, dipende da come insomma questa cosa si è articolata, nel senso che molto spesso ha funzionato proprio in un'ottica di dialettica hegeliana quasi, no? Quindi da antitesi e sintesi. Mi vengono in mente due momenti, uno nel passato e un altro in un presente abbastanza recente. Nel passato è nota, insomma, abbastanza nota la divisione nei movimenti femministi, in Italia in particolare, rispetto al diritto all'aborto, tra la parte di femminismo un po' più istituzionale, che era quella che poi ha portato, che è stata seguita e che ha portato all'approvazione della legge 194 del 78, e poi però si parla molto meno dell'altra parte, insomma, di femminismo che voleva semplicemente che fosse depenalizzato l'aborto, per cui che non fosse più reato e senza dare però allo Stato, riconosciuto come istituzione patriarcale, e alle sue leggi il potere di appunto legiferare ulteriormente sul corpo delle donne. Poi di fatto appunto c'è stata una concomitanza, queste lotte non sono state separate, sono state unite, ha vinto la posizione un po' più istituzionalista e attualmente insomma abbiamo sicuramente l'aborto legale, però poi è un diritto abbastanza disatteso. Ci sono regioni come, se non sbaglio, il Molise, che sono come il Texas, cioè per abortire bisogna cambiare regione, ci sono tassi di obiezione di coscienza elevatissimi e di fatto illegali, però sicuramente questo è stato un caso di dibattito proficuo, almeno secondo me. E in tempi più recenti mi viene in mente qualcosa che è successo di molto interessante intorno al 25 novembre del 2023, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, la manifestazione che c'è ogni anno, insomma, per il giorno contro la violenza maschile sulle donne, è stata estremamente partecipata, siamo state in piazza, più di 500.000 di persone qua a Roma, e in quell'occasione, i giorni successivi, scoppiò una sorta di polemica social, perché è partita effettivamente sui social e da parte di alcuni influencer, sul discorso dell'accessibilità o meno di quella piazza e delle piazze in generale. Se questa cosa inizialmente appunto non ha seguito, ma per motivi inevitabili, insomma, le modalità classiche, diciamo, assembleari, poi però la cosa che ho trovato interessante è stato il modo in cui si è riuscito effettivamente a creare un dialogo, un'assemblea grande online, e effettivamente queste istanze poi sono state portate in delle forme un po' più classiche di politica e hanno portato a loro volta a delle piazze organizzate, per esempio, in concomitanza con il Disability Pride, cioè in collaborazione proprio con il Disability Pride, quindi si sono rinfocolate delle alleanze, si è reso effettivamente intersezionale, ulteriormente intersezionale, un movimento che di fatto nasce come tale. Quindi credo che quando le prassi sono queste qui, non può che essere una ricchezza il discorso del conflitto, anche quando segue delle pratiche, diciamo, irrituali, no? Nel senso che appunto nasce una polemica sui social. Quello che poi rischia di diventare invece una diminuzio è quando da una parte appunto chi è tradizionalmente legato a queste forme appunto più assembleari, più tradizionali di fare politica, rimane rigida, non aperta mentalmente, e soprattutto però quello che ha creato più problemi, mi pare, almeno negli ultimi tempi, è quando non si rinuncia all'ego dall'esterno, no? Quindi mentre questo è un caso, secondo me, un case study molto positivo, le famose chat delle infoattiviste, si può anche prestare il fianco a delle strumentalizzazioni per dei motivi di ego, fondamentalmente, per cui secondo me è importante che sia effettivamente una dialettica e che non ci sia la volontà di prevalere, ecco, che è anche abbastanza patriarcale, però in generale credo che le tensioni interne abbiano effettivamente forgiato il movimento e di fatto ultimamente l'abbiano davvero reso fattualmente intersezionale.
In questo confronto c'è anche il confronto generazionale, e Lisa Fornara, lei insegna anche, quindi si confronta con le giovani o giovanissime generazioni anche in questo modo. Che cosa porta il dialogo con le giovani studentesse, ma anche i giovani studenti, da questo punto di vista? Questo confronto generazionale lei lo sente come arricchente in qualche modo per il movimento e per i femminismi?
Certo, assolutamente. Secondo me è molto importante che sia una militanza, insomma, diffusa e che non sia, come dire, relegata solo a chi, non so, negli anni 70 ha partecipato, piuttosto che in altri momenti. Quello che io vedo con le ragazze è che c'è molta consapevolezza per certi versi, per quello che può essere un aspetto diciamo più teorico. Poi però vedo che quando ci sono delle relazioni affettive, sentimentali, spesso, ma questo però anche i ragazzi, vengono messe in atto delle forme, non so, per esempio di gelosia, di controllo, che nella mia generazione, io sono cresciuta senza cellulare, senza internet, non esistevano, ecco. E quindi questo devo dire che mi preoccupa un po'. Mi sembra che c'è una consapevolezza che non è completa per certi versi. E poi penso che da qualche parte bisogna anche un po' pensare ai ragazzi, come appunto vivono questa consapevolezza delle ragazze, perché ahimè quello che penso io è che gli uomini sono rimasti un po' indietro in questa riflessione, e quindi anche la violenza che vediamo sempre nei confronti delle donne spesso nasce da frustrazioni legate ad aspettative sociali che non corrispondono più alla realtà attuale, o che comunque le ragazze non sono disposte ad accogliere, a sostenere.
E con questa riflessione sulla staffetta un po' tra generazioni, ma anche sulla necessità di continuare riflessioni e dialogo, noi ci fermiamo un momento per un po' di musica.
Lasciami andare ancora in questo mare, mare di suoni, mare di fanfare. Se penso al giorno in cui ho provato a cantare, vedo un sole che esplode in fondo al cuore, ma non lo fa fermare. Musica che non mi fai parlare, che prendi largo e fai volare, che a pensarci mi fai male, ma arrivi a consolare.
Era Elisa Ridolfi con la sua splendida Curami l'anima, una voce che ci ricorda come dietro ogni battaglia politica e sociale ci sia una dimensione umana che chiede cura, ascolto, riparazione. Ed è proprio da questa necessità di cura che ripartiamo nella seconda parte del nostro dibattito a Moby Dick. Abbiamo cercato di tracciare qualche confine storico di questo fiume dei femminismi. Ora vogliamo entrare nelle acque più turbolente del presente, che Valentina Mira già ha cominciato, insomma, a tratteggiarci anche accennando a episodi particolarmente crudi della recente cronaca nera. Riprendiamo allora il filo del discorso proprio dalla violenza, Valentina. Nel suo romanzo X in particolare ha squarciato il velo sulla violenza di genere. Oggi la violenza però non è solo fisica, passa anche attraverso la colpevolizzazione della vittima, la rimozione della sua memoria. Come si trasforma il racconto della violenza in un atto di resistenza femminista?
Questa è una grande domanda e non so neanche se ci sono riuscita con X. Anche il secondo libro, Dalla stessa parte mi troverai, che nasce invece dalla collaborazione con una femminista più grande di me, quindi da un dialogo intergenerazionale, voleva essere un altro passo avanti, un tentativo di rispondere a questa domanda, no? Quindi in X si parte veramente dal tentativo di rendere un po' più letterario, insomma, il discorso, il personale politico rispetto alla violenza di genere, e mentre Dalla stessa parte mi troverai si cerca di tracciare un po' questo filo rosso tra generazioni e si cerca di rendere un po' più collettivo, insomma, anche dal punto di vista letterario. Per esempio, non è frequentissimo che si racconti la storia di qualcuno con il suo consenso e con la sua partecipazione in ogni singola parola, in ogni singola fase, anche l'editing, anche poi le presentazioni, eccetera. Quindi cerca un tentativo di rendere prassi letteraria poi anche questa resistenza, no? Quindi non solamente il racconto di storie femministe, ma anche le pratiche in cui si cerca di mettere su carta tutto questo. Non so se mi sono spiegata in maniera sensata, insomma. In ogni caso, il tentativo era questo qui.
No, credo che si sia spiegata assolutamente in termini molto chiari. Lisa Fornara, non c'è solo il dato tragico, no, dei femminicidi, ma anche, ed è forse uno degli aspetti poi più inquietanti, la vittimizzazione secondaria nei tribunali, sui giornali, su quella che diventa una sorta di gogna mediatica.
Sì, beh, la vittimizzazione secondaria è quella che avviene sempre, insomma, quando una donna, non lo so, subisce una violenza, le si chiede: ma come rivestita, eri in giro da sola, cosa ci facevi in giro da sola, se fossi stata a casa non sarebbe successo, e quindi si cerca di responsabilizzare, no? È un po' assurdo, perché se io attraverso la strada e qualcuno mi investe, nessuno mi dice: ma perché hai attraversato la strada? Non è che, ecco, no? Quindi si colpevolizza chi in realtà è già in una condizione, diciamo, anche spesso di grande sofferenza, perché ricordiamo comunque che la violenza non viene denunciata nella maggior parte dei casi. Quindi in realtà è un fenomeno molto sommerso. Solo di recente, grazie anche appunto alla quarta ondata, una sensibilizzazione, le donne hanno più coraggio, però poi questo coraggio spesso viene pagato molto caramente, perché non ottengono dalle istituzioni la protezione che invece meriterebbero o di cui avrebbero anche bisogno. Anche il fatto di dover raccontare più volte un trauma è una forma di violenza comunque.
Valentina, le streghe sono richiamate spesso in X, ci sono un'infinità di situazioni, di citazioni in cui ci si richiama in qualche modo alle streghe. Perché questo legame le è venuto in maniera naturale? Come mai questa icona sullo sfondo?
Mi è venuto in maniera naturale, nel senso che fa parte della nostra storia, e il discorso per cui siamo le eredi, insomma, delle streghe che non avete bruciato, è un po' qualcosa che si trova spesso anche in piazza, eccetera. In X lo leggo anche a una questione di canoni estetici imposti, no? Per cui, per esempio, il naso grosso che richiama questa cosa qui, non faccio spoiler del libro, ma insomma c'è anche il discorso della chirurgia estetica usata anche come arma di controllo e di autocontrollo e di dirottamento della rabbia su se stesse. Volevo in realtà soffermarmi un attimo anche su una dialogare, insomma, anche con Lisa sul discorso del coraggio, nel senso che è una retorica che soprattutto in Italia si è molto cavalcata, no? Cioè le donne che devono trovare il coraggio di denunciare, quando in realtà tutto ci dice che non è che sia quello l'organo mancante, insomma, perché poi il punto è cosa succede una volta che si denuncia. Quel 90% di stupri di violenze sessuali non denunciate, che sono per la maggior parte subite da donne, ma ce ne sono anche di subite da uomini e da persone trans e che non si riconoscono nel binarismo di genere, è un 90% che non è che non sia coraggioso, è un 90% molto consapevole di che cosa si trova a sostenere. Noi appunto siamo eredi di quelle streghe lì e sappiamo perfettamente cosa vuol dire alzare la testa, e denunciare uno stupro spesso e volentieri vuol dire proprio questo, alzare la testa. Se pensiamo poi alla deriva proprio legislativa e politica in questi ultimi giorni in Italia, sta avvenendo quello che secondo me lo definirei uno scandalo se qualcosa mi riuscisse a sconvolgere ancora, insomma, di come va questo paese, ma il discorso della modifica dell'articolo 609 bis del codice penale, che è proprio quello che riguarda la violenza sessuale. Si è partiti da una propagandistica, a mio parere, stretta di mano tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Intorno al 25 novembre si è detto che si sarebbe introdotta la nozione di consenso, come si è fatto in Francia, per esempio, forse anche in Spagna, se non sbaglio, nella definizione di stupro, e invece si è arrivati nella direzione esattamente opposta, di anziché andare avanti o rimanere uguali, si sta parlando di mettere l'accento sul concetto di dissenso. E qual è l'unico modo di dimostrare in tribunale che si è espresso il proprio dissenso? Cioè, questa a me sembra incitazione alla violenza femminile, francamente, perché qual è veramente, è una roba incredibile questa inversione di responsabilità. E quindi ci sono delle volontà politiche per non far denunciare alle donne, non solo alle donne, le violenze sessuali, che sono una forma di controllo anche della società in ogni modo. Quindi veramente le mani nei capelli su questa cosa qua, e di certo non è il coraggio che manca alle donne. Purtroppo abbiamo trovato mille forme, appunto libri, il Me Too, cioè veramente ci siamo inventate qualunque cosa per poter far rendere quello che era sotto l'iceberg un emerso. Però purtroppo abbiamo anche una situazione internazionale abbastanza deleteria da questo punto di vista.
Abbastanza, sicuramente non incoraggiante. Lisa, do subito la parola perché la volevo proprio richiamare in causa, perché Valentina accennava al tema del corpo e, guardando anche alle battaglie storiche, sembra che il corpo delle donne sia ancora il punto principale, dai diritti riproduttivi messi appunto in discussione in tutto l'Occidente alla sicurezza negli spazi pubblici. Siamo di fronte a un arretramento da questo punto di vista, una nuova consapevolezza.
Allora, magari prima di rispondere, certo, volevo dire che certamente io non volevo intendere che le donne che non denunciano non sono coraggiose. È vero che spesso sono più consapevoli. Il coraggio di denunciare vuol dire, almeno nelle mie intenzioni, era quello di pubblicamente, in un certo senso, definirsi una persona che ha subito una violenza, e quindi gestire anche tutto questo, cosa che poi appunto molte donne che lo fanno se ne pentono, proprio perché c'è un sistema che non è efficiente, non è efficace. Per quello che riguarda invece, o almeno non abbastanza, insomma, quello che riguarda il corpo, secondo me sì, ma ci sono delle forme molto sottili di violenza che non vengono percepite in questo modo, che sono, per esempio, io penso a tutte le questioni legate all'estetica. Avevo letto di recente un articolo su El País molto, molto interessante, che parlava di questi prodotti che ci sono nelle grandi catene, che sono che fanno il body shape, cioè insomma che trasformano, appiattiscono la pancia piuttosto che alzano il sedere, insomma che cercano di migliorare il corpo delle donne, e questo già quando sono molto molto piccole. O anche il fatto che ci siano dei prodotti beauty per le bambine, una cosa che piace molto alle bambine di oggi sembra essere la skin care, che per me è una cosa come dire innaturale assolutamente. Eppure tutta questa attenzione sul corpo è un modo per ingabbiare il corpo delle donne.
C'è da dire, per fortuna o non so se per fortuna, che anche gli uomini certo, hanno aumentato lo skin care, e questo fa pensare che sia più una questione di mercato anche,
assolutamente,
no?
Io appunto la interpreterei così, non come un bisogno reale ma come un bisogno indotto, e quindi anche sugli uomini abbiamo le maschere specifiche eccetera. Però più che sugli uomini mi spaventa molto sulle bambine, proprio perché se a 9 anni devo pensare che mi devo truccare o farmi la pulizia del viso è veramente insomma non ne vedo il senso, sono molto in difficoltà di fronte a questo. Però ecco, in questo articolo che avevo letto si diceva come in fondo questa costrizione del corpo avesse anche un impatto sulla mente, cioè non avendo io il corpo libero anche il mio pensiero ne viene limitato, perché comunque come donna tendo, magari se sono in pubblico, non solo a pensare a quello che devo dire, ma penso anche ma come avrò i capelli, ma sono in ordine, ma mi è sbavato il rossetto, ma questa camicetta mi sta bene, ma si vede che ho un po' di pancetta, cioè tutte queste cose che in realtà inconsciamente noi continuiamo a pensare. Questo è uno spreco di energia enorme, insomma.
Parla proprio di questo spreco di energia a un certo punto nel suo libro, Valentina. Io però vorrei passare a un tema che è, come dire, contiguo in un certo senso a questo, e anche pensando appunto alle ragioni del mercato, perché c'è un'altra forma in fondo di violenza, di violenza del silenzio, il soffitto nel cristallo economico, il gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione sulla base del genere, le carriere alias della cura familiare. Sembra che il potere in tanti tanti ambiti sia ancora un club per soli uomini, e anche la conciliabilità di lavoro e famiglia continuano troppo spesso a essere un miraggio. Perché è così difficile trovare delle soluzioni concrete, efficaci, ad esempio, in questo campo, che non siano quelle di fornire, anche questa era notizia recente, alle proprie dipendenti la congelazione gratuita degli ovuli, come appunto ha proposto un'azienda italiana di recente, invece di pensare a delle soluzioni che consentano alle giovani famiglie di procreare quando per loro è il momento di farlo, e di non continuare a spostare in là per non discriminare la carriera per la famiglia.
Prego. Ma allora, cioè, ci sono tantissime ragioni. A me la quella che mi viene in un certo senso, perché potremmo parlarne ore, sicuramente è una persistenza del patriarcato, che è legata anche a fenomeni culturali, quindi semplicemente a come vengono viste le donne, purtroppo, mi viene da dire. Però spesso anche nelle selezioni dei curriculum le donne vengono scartate prima, poi si ritiene che il fatto che possono avere figli non possono garantire un impiego per lungo periodo, o comunque con delle pause. Spesso chiedono magari di lavorare a tempo parziale, questo ha degli effetti sulla possibilità di fare carriera, cioè ci sono veramente tantissimi motivi. Però anche questo discorso del soffitto di cristallo è un tema che oggi il femminismo evidentemente tratta, ma è un tema abbastanza divisivo, nel senso che c'è una parte di femminismo, quello che definirei più militante, più radicale, che dice anche: ma noi vogliamo rompere questo soffitto di cristallo per fare cosa? Quello che fa l'uomo bianco e opprimere, cioè vogliamo essere le complici di chi opprime, o vogliamo una visione molto più, come dire, rivoluzionaria, di cambiamento profondo? Perché questo è anche un tema, insomma, del femminismo.
Valentina Mira, cosa vogliono le generazioni più giovani? La ergiamo a interprete di una categoria intera.
No, assolutamente no, nel senso che non
accetti questa piccola violenza, insomma.
Nope. No, cerco di, io posso parlare ovviamente solamente per me, per quello che conosco e vedo intorno. Intanto il discorso, appunto, come diceva già un po' Lisa, del soffitto di cristallo economico è in qualche modo anche un po' superato, ma non nel senso che l'abbiamo sfondato, assolutamente no, nel senso che se quello lì diventa un parametro di successo femminista, allora anche Giorgia Meloni è una femminista, nel senso che le ha sfondato il suo soffitto di cristallo. Il problema è che è un concetto che tende a essere un po' individualista, o almeno è stato utilizzato spesso per portare avanti delle carriere individuali, poi alla fine, e è molto sensato dire che il prezzo poi da pagare per l'andare avanti di una, appunto, senza fare esempi, me l'ho fatto prima, di quel tipo lì, è poi veramente svendere i diritti delle altre donne molto spesso, e giocare secondo le regole dello stesso sistema che ci opprime. E penso ai fondi e Provita, quindi associazioni antiabortiste che a loro volta fanno patti, sì, affari insomma con Forza Nuova, per esempio, oppure penso a quest'ultima, appunto, modifica dell'articolo 609 bis, che è incredibile. Credo che il discorso non sia tanto sul soffitto di cristallo, quanto proprio su c'è una grande stanchezza, c'è una grandissima stanchezza, e c'è anche nelle nuove generazioni, e c'è confusione. Penso, per esempio, ancora mi risuonano insomma nella testa le parole di prima su questa distanza tra la teoria e la pratica rispetto alle nuove generazioni, salvo eccezioni magari cresciute in ambienti più militanti, eccetera. Io non faccio parte di queste eccezioni, né facevo parte quando ero più piccola, insomma non ho avuto questa fortuna qui, però è vero, è qualcosa che vedo, e sicuramente in questo senso i social hanno un'enorme spinta in questa confusione, perché io vedo per esempio su TikTok un ritorno di slogan che farebbero rivoltare nella tomba Simone de Beauvoir, cioè energia femminile, energia maschile, un binarismo proprio, che un rigurgito di binarismi e di cose che pensavamo superate. Anche la romanticizzazione della gelosia come possesso, come questa forma di amore romantico antiquatissima che pensavamo di aver superato noi, la generazione di prima, quella ancora prima. Quindi ci sono proprio delle spinte, delle volontà politiche ed economiche che sembrano in contrasto. Come mai, secondo me almeno, non c'è questa volontà appunto di aiutare quelle donne a entrare nel mondo del lavoro o a starci in maniera serena? Perché noi siamo il welfare, cioè noi siamo di fatto quello che permette una parte insomma importante di quello che permette a questo sistema di andare avanti così come va avanti, cioè tutto il nostro lavoro di cura, tutta quella maternità data per scontata, laddove invece della paternità è dato per scontato l'assenza emotiva, fisica, insomma cambiare un sistema non è una cosa facile, e ci sono molti interessi affinché questo non avvenga. Molti di questi li abbiamo anche introiettati noi, forse, perché insomma, siamo esseri umani, dopo millenni di oppressione ci mancherebbe pure.
Come saranno allora le prossime ondate? Allora proviamo a immaginare insieme un po' il futuro dopo il prossimo brano musicale.
Entra a cabeça e o meu coração, eu perdi o pescoço, fiquei só pele e osso, e o jejum é você. Entra a cabeça e o meu coração, eu perdi o pescoço, fiquei só pele e osso, e o jejum é você. Jejum, oh jejum, nunca mais eu comi teu feijão. Oh jejum, nunca mais segurei tua mão. Oh jejum, tá sem sal, sem tempero, sem gosto. O sorriso saiu do meu rosto. Tá sem sal, sem tempero, sem gosto, é. O sorriso saiu do meu rosto. Até o brilho do sol ficou fosco. Me diz por que tô sem comer. Meu jejum hoje é você. Gandhi já dizia, jejum faz bem. Barriga vazia, no meu caso não convém. Era mês de agosto, tempo de cachorro louco, é. Jejuei desgosto, fiquei pele e osso. Dispensei o almoço, e da fruta suculenta só ficou caroço e coração. Caroço, coração, caroço, coração, caroço e coração, caroço, coração, caroço, coração, caroço e coração, caroço é o coração na mão.
Era Anelis Asumsao con un jarojo, il nocciolo, il seme, un seme che ci riporta alla terra, alla necessità di piantare nuove visioni. E mentre lo ascoltavamo, Lisa Fornara, per gettare uno sguardo al futuro, mi raccontava di qualcosa nato proprio a Roma, proprio in occasione della manifestazione per ricordare l'omicidio di Giulia Cecchettin, il 25 novembre.
Sì, a parte che adesso, visto che era un femminicidio, no? Non un omicidio, mi perdoni.
Perfettamente ragione, questo.
Però mi riferivo a una cosa che è successa appunto a Roma, che io purtroppo non ho potuto visitare dal vivo quest'anno, nel senso del 25 novembre del 25, quando è stato aperto per 5 giorni il Museo del Patriarcato. E allora questa mostra invitava i visitatori e le visitatrici a immaginare immaginare un futuro in cui il patriarcato era solo un fenomeno storico ormai concluso, e come se si fosse effettivamente raggiunta la parità di genere. Idealmente ci si trovava nell'anno 2148, quando, secondo alcune statistiche, dovrebbe essere effettivamente raggiunta la parità di genere. Allora, visto che Valentina ci chiama da Roma, chissà se lei ha avuto modo di visitarlo, perché penso fosse molto molto interessante come proposta, anche proprio per far riflettere.
Valentina l'ha vista?
Sì, la cosa che ho trovato più, non so, scoraggiante / divertente, tutte e due insieme, è il fatto, cioè, a un certo punto questo quadro, diciamo, con questo pugno nel muro, pugno nella porta, se non sbaglio, e diverse tra noi hanno dato, insomma, i loro nomi a questa cosa qui, cioè tante tra noi hanno visto questo, e soprattutto quanto è trasversale anche politicamente, no? Questo tipo di gesto. Ora non entro nel dettaglio, ma sicuramente i racconti anche fatti in maniera un po' carbonara tra donne anche del movimento rispetto a uomini, anche dalla nostra stessa parte, che non sono affatto decostruiti in tal senso, sono presenti, ecco, quindi proprio per dire quanto il patriarcato invece sia abbastanza onnipervasivo. E quindi la cosa che mi ha più colpito è appunto quello, il fatto che appunto c'è, purtroppo è vivo e vegeto questo patriarcato, ed è soprattutto dove meno aspetti, insomma.
I condizionamenti evidentemente appunto hanno condizionato anche me a chiamare omicidio invece di femminicidio, me ne scuso evidentemente, ma in realtà quello che a cui volevo arrivare in quest'ultima parte è un po' uno dei temi forti di questa nostra contemporaneità. Noi anche a Rete 2 parliamo continuamente di quanto l'intelligenza artificiale faccia sempre più parte del nostro vissuto, del nostro lavoro, del nostro tempo libero, e già qui appunto il futuro con la lingua degli algoritmi, ma il rischio che l'intelligenza artificiale replichi i vecchi bias patriarcali è davvero un rischio insormontabile. Secondo alcuni occorre agire il più in fretta possibile, proprio perché non si riproducano questi vecchi bias. O forse paradossalmente può anche essere uno strumento per scardinarli, Valentina.
Allora, intanto la tecnica non è neutra e l'algoritmo non è neutro e l'intelligenza artificiale men che meno. Io credo che non sia un rischio, credo che sia una certezza. Basta farci una chiacchierata con ChatGPT per capire che appunto non solo ha quei bias, ma perché sostanzialmente è anche quello un'espressione di potere, no? di interessi economici e politici. E è evidente appunto, già veramente facendosi una chiacchierata con ChatGPT risulta che ha le stesse visioni che dicevo prima, no? Che hanno alcune influencer su TikTok, no, di energia femminile, per cui l'energia femminile sarebbe ricevere e non dare, stare e non fare, tutta quella passività, cioè robe veramente di qualche secolo fa, cioè neanche del secolo scorso, e questa è la visione, diciamo, della donna e dell'uomo che ha ChatGPT. E c'è anche un altro tema, un altro discorso che secondo me è legatissimo a questo, e se non sbaglio la notizia di 2 o 3 giorni fa riguardava Amazon, il licenziamento di 16.000 dipendenti, posti tagliati proprio con la scusa dell'intelligenza artificiale. Quindi anche in questo senso, in un'ottica intersezionale, al di là del contenuto, che per me è cruciale, e facciamo bene a soffermarci su questo, no? Cioè qual è il contenuto che porta l'intelligenza artificiale rispetto al binarismo, di certo non è femminista, anzi è maschilista, ma è anche capitalista, nel senso che diventa poi una scusa per impoverire ulteriormente donne e uomini e persone trans, eccetera, le persone, insomma. Non è sicuramente un'amica delle persone, ma non in sé per sé, proprio per come è stata realizzata, da chi è stata realizzata, per quali interessi è stata realizzata. E c'è poi un altro discorso che però è un po' incipiente, nel senso che se ne parla, ma non è ancora, diciamo, i prezzi di questa cosa non l'hanno resa ancora popolare, per fortuna, ma è la prossima rivoluzione anche nello storytelling, come piace definirlo. cioè la realtà virtuale. Quella sarà un ulteriore banco di prova, e queste sono tutte cose che ci vengono presentate come opportunità e di fatto però non lo sono, nel senso che poi sono quello che ha fatto sì che adesso su TikTok, per esempio, noi assistiamo a una censura vera e propria e una limitazione enorme e senza precedenti sui social della libertà d'espressione, con quello che è legato alla ricerca della parola Epstein, no? Cioè dopo il discorso che è stato fatto di quelle email che erano uscite, lo scambio tra Epstein e suo fratello, eccetera, c'è stato, diciamo che la critica maggiore che ha avuto Trump l'ha avuta proprio su TikTok, e adesso ovviamente è riuscito a censurare TikTok e quindi, quindi no, l'algoritmo non è neutro, l'intelligenza artificiale non è neutra, e purtroppo anche quella che sarà la realtà virtuale non sarà neutra, benché cercheranno di presentarcela come tale.
Lisa, il femminismo del futuro sembra destinato ad essere sempre meno biologico e sempre più legato invece all'identità. E come si trasforma il movimento quando la categoria stessa di donna diventa più ampia, più fluida, quando si parla di persona con l'utero per definire una donna?
Allora, secondo me, cioè io non mi sento di fare, diciamo, previsioni sul futuro. È chiaro che questo è un elemento di complessità della, diciamo, lotta femminista, che sarà sempre più integrato e che presumibilmente, come è successo anche in passato, cercherà di portare un arricchimento in quelle che possono essere le lotte, ma anche le strategie di lotta, insomma. Magari mi piacerebbe dire solo una cosa sull'intelligenza artificiale di cui si è parlato prima. Io penso che una cosa anche molto molto importante sia fare in modo che diciamo siano anche le donne a progettare questo futuro tecnologico e non sia delegato soprattutto agli uomini, perché oggi sappiamo che per esempio nell'ambito informatico abbiamo una maggioranza nettissima, quasi assoluta, di personale maschile, e invece appunto dobbiamo noi donne, a mio parere, progettare il nostro futuro tecnologico proprio per cercare di evitare quelli che possono essere questi bias o questa perpetrazione di stereotipi, che comunque esiste, perché l'intelligenza artificiale manca di spirito critico. Secondo me, insomma, quando gli si fanno delle domande, o si fa una domanda ben posta, oppure in generale tende a dare una visione comunque conciliante e ottimista.
Diciamo che è sempre molto compiacente, che forse da questo punto di vista rispecchia uno standard femminile di quelli che non piacciono e che fanno arrabbiare, giustamente, secondo me, molto Valentina Mira. Valentina, però, se le streghe del passato combattevano l'isolamento e quelle di oggi la violenza e la violenza della narrazione, quale sarà la sfida della prossima generazione? Quale potere segreto dovranno imparare a usare le ragazze di domani?
Oddio, io sono ancora ferma al discorso intelligenza artificiale, mi smarco un attimo. Allora, sicuramente a me è rimasto, quando è uscito La sesta estinzione di Elizabeth Colbert, che vinse il premio Pulitzer nel 2015, se non sbaglio, e in cui si parlava del fatto che, di qualcosa di cui in realtà si parlava anche prima, però insomma io l'ho scoperto lì, con quel libro lì, che se continuiamo così poi noi saremo la sesta estinzione, appunto, dopo quella grande, insomma, l'ultima grande famosa, che è quella dei dinosauri, e poi c'è stato il Covid nel 2020, eccetera. Insomma, credo che questo sia abbastanza sfidante, e tutte le sfide di nuovo appunto legate, per cui sì, non è un discorso che andranno ad affrontare le ragazze del futuro, è un discorso invece per cui io credo che sempre di più si dovrà andare verso un conflitto dal basso verso l'alto, più a maglie larghe possibile. Il discorso per cui Oxfam ogni anno ci dice che il 99% della popolazione possiede quanto quell'1% di ricchi, no? Credo che si debba andare sempre di più verso questo, cioè verso la consapevolezza che quando parliamo di patriarcato non stiamo dicendo maschi cattivi, femmine buone, stiamo parlando di questo, di una struttura di potere che, a prescindere dal genere, punta tutto sul divide t'impera tra di noi. e quindi il conflitto deve essere questo qua, cioè portato dal basso verso l'alto, ma proprio per salvarsi, proprio in termini di, si parlava prima di autodifesa, ma di autodifesa in termini planetari, in termini di ecologia. Insomma, c'è anche, adesso si sta parlando del discorso di Trump e la Groenlandia, per esempio, ma lì in quell'estrazione dell'uranio non è qualcosa di neutro, e secondo me non è non femminista accennare ai danni dell'uranio impoverito, per esempio in Afghanistan, per esempio anche sui soldati, per dire, no? Cioè, parlare anche di questo non è non femminista, cioè, questo intendo quando parlo di maglie larghe, quando ci rendiamo conto dell'oppressione dall'alto e degli effetti su vastissima scala di questa oppressione qui, e non solo
Certo.
sulle donne, per cui non lo so, mi viene in mente questo, cioè questo tipo di un focus sull'ecologia, ma anche sulla disuguaglianza in generale, quell'1% e quel 99%.
Allora, con questo sguardo, con questa idea di non un divide et impera, ma unisci e ti impera, magari sperando che ci possa essere una prospettiva di questo tipo. Noi ci salutiamo la scrittrice Valentina Mira e la storica ed esperta di tematiche di genere Lisa Fornara. A loro un caloroso grazie.
Grazie mille.
E grazie a chi è all'ascolto per essere stato con noi in questo viaggio tra soffitti da sfondare o almeno da incrinare e cieli da conquistare. Tra pochi minuti il notiziario delle 11:30, grazie anche a Dario Milan che dalla regia tecnica ha assicurato la messa in onda di questo programma e che in sottofondo ha già fatto partire Pizzinghigna del sassofonista e compositore tedesco Milo Franzl, accompagnato da David Gasaroff al pianoforte, Sven Faller al contrabbasso e Robert Kainar alla batteria. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.